dobbiamo pensarci, e anche qui magari dovremmo ipotizzare anche degli itinerari da offrire. Per esempio, loro una volta che hanno fatto questa guida del gruppo, alcuni parroci hanno cominciato a bombardare dicendo dateci un itinerario, perché poi le persone hanno bisogno di qualcosa di concreto. Vi vorrei dire alcune cose e spero di non anticipare quello che dite, così dico anche la mia esperienza da parroco e vi offro anche degli stimoli. E a me colpisce una prima cosa: io credo che noi oggi abbiamo il dovere, ma dovere bello, di confermare i genitori nel loro ruolo. Quello che dicevo delle cresime, no? Cioè, noi abbiamo dei ragazzi delle cresime che non vengono confermati, cioè non sono loro che devono confermare, è la Chiesa che deve confermarli, no? I genitori oggi sono in gran parte scoraggiati e secondo me devono sentirsi non criticati dalle parrocchie, questo chiaramente in primis dai parroci, cioè bisogna dirgli ce la farete, non vi scoraggiate, perché il genitore pensa che oramai si è arreso perché non c'è niente da fare, perché la società è così, perché c'è internet, perché il ragazzo vede le scarpe e fermate, cioè l'atteggiamento è remissivo. Io avevo un vice parroco che diceva questa frase sempre, lo ripetevo poi ogni anno, dire ai genitori, la prima cosa che gli direi: genitori, sappiate che voi siete i migliori genitori che i vostri figli possono avere, anche perché non c'è nessun altro, cioè voi siete i migliori.
Forse questo fatto, anche perché non ce ne sono altri, io da dire, siete i migliori, siete i migliori del mondo, non ci mettiamo niente vicino.
Però non so se vi rendete conto, cioè secondo me abbiamo un compito oggi di dare forza alla loro debolezza. Loro dicono che devi fare, no? Per esempio, a me piaceva molto questo che si diceva, di aiutarli a vivere la casa e non essere troppo preoccupati che vengano. Vi faccio un esempio che secondo me è decisivo, no? Cioè, se bisogna dire al genitore: guarda, da come tu parli con tua moglie, tuo figlio capisce il valore della donna. Cioè, tuo figlio non capisce chi è una donna perché tu gli dici che è una donna a lui, gli dici metti i pantaloni, ma lo vedi da come voi vi amate, per esempio, Dio che abita nella casa. Cioè, fagli percepire che quello che si respira in casa è quello che respira dei figli. Guarda che i genitori non ci pensano a questo. I vostri figli vi guardano sempre. Vi guardano se vi ascoltate. Vi guardano se guardate la televisione Maria Chiara De Filippi. Quella è pornografia, bisogna chiudere quel programma. Perché se la persona si abitua che tu guardi quella cosa, anche se tu pensi, lui vede che tu dici guardi quella cosa. Alcune cose volevo dire: tu papà devi andare a letto a mezzanotte, perché se vai a letto alle 3, perché stai a chattare il computer, fregare, il bambino si abitua che la notte si sta svegli. Cioè non basta che tu dica a lui devi andare a dormire alle 11, ma dipende come tu usi il computer, perché i bambini ci guardano. Secondo me i genitori li aiutano a sentirsi dire questo, cioè aiutare a capire che loro sono catechisti non perché gli parlano di, ma perché stanno sempre con loro. Cioè l'idea oggi è che il vero educatore del bambino è il catechista, il pedagogo, lo psicologo. No, il vero educatore sei tu, perché il bambino ti vuole bene, perché tu gli dai tutto il tuo tempo, gli dai il tuo denaro, gli dai il cibo, gli dai lo guidi, lo porti in vacanza. Il bambino si fida di te, per questo sei importante. Cioè il bambino ha bisogno di te. Guardate che per me dire questo subito, per esempio, no? È una cosa che vi fa sentire importante. Voi siete catechisti sempre, anche se non parlate di Gesù. Se voi vi alzate e gli date un bacio, quello è catechesi. Se tu dai un bacio a tua moglie, è catechesi, perché il bambino impara che la donna è un essere bellissimo. Se tu parli sempre male con voi, anche separati, perché è importantissimo parlare di separati, no? Sapete che i separati dicono tuo padre, no. Un separato vuol dire: mio marito se n'è andato, ma sappi che tuo padre ti vorrà sempre bene. Cioè il linguaggio, il modo in cui... Questo è, per me è fondamentale. E una seconda cosa, che si mette bene fuori, questa è un'esperienza che ho imparato nella parrocchia di Protomartiri, qui c'è Barbara, che viene da lì. Secondo me, quel parroco ha un'idea molto semplice, molto bella, che proprio perché la liturgia è fondamentale, nell'itinerario vanno messi dei momenti celebrativi dove si sta insieme, e soprattutto nelle feste, quelle che non sono di domenica, bisogna stare, per esempio lui fa la festa dell'Immacolata, la festa dell'Epifania, dove non viene nessun bambino, lui mette nel calendario che la messa si fa alle 7 di sera, e per esempio all'Immacolata tutti i bambini portano un fiore alla Madonna, e vengono tutti i genitori, tutti i bambini, o all'Epifania si porta il cibo per i poveri, perché la sua idea è bellissima. L'Epifania la si impara solo andando a messa, cioè tu non gli puoi parlare 3 settimane prima del Dei Maggi, i bambini devono andare a messa il giorno dell'Epifania, e siccome è l'ultimo giorno delle vacanze bisogna spostarlo la sera, perché la mattina i genitori stanno ancora a sciare, stanno ancora, cioè bisogna vivere insieme quella liturgia dedicata a questa. Una terza cosa me l'avete sentita dire tante volte, ma la ripeto sempre, nella parrocchia di Santa Silvia, che per esempio il parroco di Santa Silvia si è accorto che, come tutti quanti, i papà vengono più raramente delle mamme, no? E allora, oltre a pensare a degli incontri genitori insieme, sapete che nell'educazione si possono anche separare di tanti genitori, perché i papà parlano meglio con i papà e le mamme a volte parlano meglio con le mamme, cioè l'intelligenza anche di saper capire la sessualità, cioè veramente i maschi e le femmine siamo diversi. Allora, questo parroco, una volta l'anno, nel primo anno di catechesi, alla fine dell'anno, verso aprile-maggio, fa una sera solo per i papà, i bambini e le bambine, senza nessuna catechista, cioè senza nessuna donna, tranne le bambine, e mangiano insieme e poi dopo fanno una preghiera in chiesa e i bambini ringraziano i papà. E lui gli raccontava, sta crescendo, devi vedere come piangono i papà quando si accorgono che i figli pregano per loro, perché i papà non sono più abituati a stare da soli con i figli. Di nuovo, non è che si deve fare così, avete capito che, cioè, ognuno deve fare come crede, cioè, la cosa importante è che noi ci rendiamo conto che dobbiamo fare qualcosa per i genitori. Deve essere per primo il parroco, i catechisti, ma noi dobbiamo ipotizzare un itinerario che sia per i genitori, per i papà, per le mamme, per loro insieme. Ognuno l'avrà diverso, quindi come dire, loro non ci dicono si fa così e basta, l'iscrizione si fa così. Però stanno dicendo questa cosa va pensata bene, cioè è il momento dell'accoglienza, è il momento generale, no? E siccome mi piace parlare aggiungo due cose ancora, e notate che è già venuto fuori, non ne parleremo di questo, non l'avremo a giugno, è evidente che c'è un prima dove i genitori sono decisivi, cioè i genitori sono decisivi soprattutto per gli anni in cui i bambini sono più piccoli, poi c'è un momento dove sono decisivi i giovani più grandi, cioè quando si arriva all'età delle cresime genitori noi dobbiamo coinvolgerli, ma addirittura dobbiamo proteggere a volte i ragazzi. Possiamo fare degli incontri comuni, ma è evidente che i ragazzi avrebbero bisogno di ragazzi più grandi che lavorano con loro, mentre i genitori li sentono più in difficoltà, no? Cioè noi avremmo i ragazzi, ma io lo sapete, lo ripeto sempre, i ragazzi vanno via dopo la cresima o prima della cresima non perché non ci sono i genitori, ma perché non c'è la pastorale giovanile. Cioè noi dobbiamo da un lato fare questo, che è fondamentale, poi un altro argomento che tratteremo sarà cosa vuol dire che per un cammino di cresima abbiamo bisogno di presenze giovani, di animatori d'oratorio, di persone che fanno i pellegrinaggi, i campi estivi, che portano i giovani a. E un'ultima cosa su questo, un suggerimento, se volete, sempre sul cammino delle cresime. Io da parroco mi sono inventato questa cosa, cioè mi rendevo conto che sempre meno genitori portano i ragazzi al cammino della cresima. Avete visto che a Roma il 40% di ragazzi fa la comunione e non fa più la cresima, no? Perché i genitori, non sentendosi educatori dei ragazzi, dicono, l'ha detto di no, non glielo posso, non glielo posso imprendere. Mio padre, per esempio, con intelligenza disse, mi chiese Andrea vuoi fare la cresima, io disse non c'ho nessuna voglia, lui mi disse non importa, ci vai lo stesso, devi conoscere il Signore perché è importante, dopo 2 anni che avrai conosciuto Gesù da ragazzo, eccetera, poi se vuoi io accetterò che non fai la cresima, cioè io non ti obbligo a ricevere il sacramento, ma io ti obbligo, cioè io ti chiedo di fare il cammino perché il cammino è una cosa. Ma al di là di questo, da parroco, mi ero inventato questa cosa e non funzionava. Io parlavo del cammino di cresima sempre cercando di spiazzarli quando si faceva l'ultimo incontro prima della comunione. Dicevo adesso ragazzi, voi sapete, ormai li conoscevo, li conosco bene, voi sapete che la Chiesa lavora per decenni, no? Cioè quindi io adesso vi dico cosa faremo anche fra 10 anni, no? Io vi do 3 motivi per iscrivere alla cresima, di 2 mi vergogno, ma ve li dico lo stesso dalle stalle, alle stelle, poi vi dico il motivo vero. Prima cosa, guardate che se non li fate fare il cammino delle cresime, loro non potranno fare il padrino del loro nipotino, quando il fratello, e sarà colpa vostra, voi gli togliete una gioia enorme, gli proibite di fare i padrini. E sarà colpa vostra, cioè quando il Premier dirà di no, dite siamo stati cretini noi, non Andrea ce l'aveva detto. E c'era un brusio perché loro si accorgevano, era vero, voi sapete che tanti dicevano questo di me. Seconda cosa, dico, mi vergogno ma ve lo dico, voi dite che faranno la cresima da grandi, la faranno quando si sposeranno, guardate che quando saranno grandi la Chiesa vi chiederà per un anno di venire una volta a settimana, voi gli complicate la vita ai vostri figli perché dovranno preparare casa, dovranno, cioè voi siete stupidi, lo volete fare, fate, io vi voglio fare lo stesso, farà una grande stupidaggine. Brusio. Adesso togliamo, parliamo delle cose serie, ma voi pensate che quando i vostri ragazzi andranno contro di voi non sarà bene avere il Vangelo, il prete, il gruppo? Voi in un momento entrate in una lotta dove i vostri ragazzi saranno tirati da mille parti. Voi dovete un po' forzare la mano all'inizio, ma i ragazzi hanno bisogno del Vangelo. E se volete io faccio proprio l'esempio della sessualità, no? Cioè dico, guardate, i vostri ragazzi, succederà questo, no? Cioè a 16 anni, non so, vi diranno, siamo 4 maschi, 4 femmine, senza farvelo capire bene prenderanno in Grecia 4 camere matrimoniali, ci andranno maschio e femmina, maschio e femmina. Guardate che questo non va bene, cioè noi dobbiamo dire ragazzi si prende una camera da 4 maschi, una camera da 4 femmine, poi se sullo scoglio accadrà che poi dopo concepiranno, però questa è l'eccezione, cioè noi dobbiamo avere una linea educativa, cioè la Chiesa dice che si arriva al matrimonio casti di arrivo. Poi lo sappiamo che non è detto che avvenga così, anche voi non è successo questo, ma la Chiesa ha delle mete per proporre, no? Glielo volete proporre voi da soli o volete essere aiutati da noi, cioè avere una linea educativa? Cioè fargli capire che la Chiesa ha da dire qualcosa ai ragazzi. Diglielo francamente, liberamente. Il Vangelo ha delle cose da dire ai ragazzi. Tutti gli altri gli diranno delle cose diverse, no? Per me questo è un momento molto importante perché noi dobbiamo parlare dell'educazione dei ragazzi e genitori proprio nel momento in cui entrano in una crisi